Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Con noi Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza ed è presidente di Archeo Club di Roma. Romolo, benvenuto.
Ave.
Allora, l'ultima volta ci siamo incontrati, abbiamo parlato dell'immondizia a Roma e di come i romani se ne liberavano. Abbiamo parlato del Monte dei Cocci, di come è nato, ma oggi allarghiamo un po' il discorso parlando di Testaccio, proprio il quartiere Testaccio, un po' di storia del quartiere, questo quartiere detto dei Macellai. Poi arriveremo anche ai Macellai, ma prima un grosso passo indietro e ripartiamo proprio da dove eravamo rimasti, il Monte dei Cocci, fatto di anfore rotte, ci hai spiegato l'altra volta cosa portavano queste anfore.
No, guarda, allora facciamolo ancora un altro di passo indietro, e cioè veniamo prima a definire Testaccio e Monte Testaccio. Mi pare che ne vale la pena, perché si tratta di un caso unico al mondo. Dobbiamo definirlo prima come una discarica, e questo mi pare che sia il punto di partenza. Una discarica che è diventata, vogliamo dire, un monumento, o in ogni caso è diventata l'ottavo colle di Roma.
Uno dei simboli di Roma.
I vecchi romani, chissà, forse qualcuno ancora superstite, mi pare che lo accennammo già la volta scorsa, chiamano ancora il Testaccio, lo chiamano Monte dei Cocci, no? Proprio come lo chiamavano gli antichi, i quali però naturalmente si esprimevano in latino e quindi dicevano Mons Testaceus, che significa però esattamente la stessa cosa, Monte dei Cocci. Testa, in latino, significa anfora, ma significa anche anfora rotta, pezzo di anfora, e quindi coccio. Bene, ecco, allora, Monte Testaccio, Monte dei Cocci. Formatosi con l'accumulo delle anfore rottamate, che via via vi venivano scaricate e depositate, portate dal vicino porto fluviale, il porto sul Tevere.
Perché ricordiamo che le merci arrivavano ovviamente via Tevere.
Arrivavano via Tevere dai porti sul mare di Ostia e di Fiumicino, risalendo la corrente del Tevere. E quindi dalle banchine del porto, o meglio dai magazzini portuali, una volta svuotate del loro contenuto, che era in questo caso olio. Perché in altri casi.
Ma perché tutto questo olio?
Riciclate, no?
Scusa Romolo, perché tutto questo olio?
È appunto una domanda legittima, naturalmente, che alla quale si può rispondere tranquillamente, osservando come gli antichi usavano l'olio non soltanto per, come facciamo noi, per la cucina, per la medicina, per la cosmetica, ma anche, anzi direi soprattutto, per l'illuminazione. Milioni e milioni e milioni di lampade a olio, no? Hanno funzionato nell'antichità, le cosiddette lucerne, e quindi figuriamoci quanto bisogno ci fosse di questo prezioso elemento. Si è calcolato che a Roma, nella Roma dell'età imperiale, si consumassero circa 22 kg di olio all'anno pro capite. Pensiamo, è una cosa spettacolosa, insomma.
Quindi la maggior parte di quest'olio veniva usata per l'illuminazione?
Per l'illuminazione, certo, e non c'era altro mezzo, perché le torce, le candele erano cose più particolari, anche diciamo pure eccezionali. L'illuminazione normale, corrente, nelle case era fatta con le piccole lucerne che erano ad olio, a uno più becchi, a più stoppini. Allora, dicevo, tutta questa serie, questa grande quantità di anfore che non potevano essere riciclate, perché l'olio lascia residui ineliminabili, è impossibile riutilizzare le anfore che abbiano contenuto l'olio. Allora c'era la necessità, naturalmente, di disfarsene, di gettarle in una discarica.
Pensa che spreco.
Sì, però pensa anche che bella organizzazione, una discarica specializzata e organizzata che è veramente un fatto eccezionale, che in un certo senso diciamo pure riscatta gli antichi romani da una certa trascuratezza, come abbiamo visto la volta scorsa nel settore della rimozione dei rifiuti urbani. Dunque, pensare che si tratta di una discarica che ha dato luogo, come abbiamo detto all'inizio, a un monte vero e proprio, alto una quarantina di metri, anche se oggi sono piuttosto va piuttosto sui 35, perché il terreno intorno si è rialzato.
Ma ci sono voluti secoli?
Oh, ecco, questo stavo per dire, una quarantina di metri che si sono accumulati su una superficie di circa 22.000 metri quadrati, si sono accumulati in due secoli e mezzo, nel periodo che va da Augusto, cioè dall'inizio della nostra era, fino al 229-230 a.C. Volete sapere quanto si è calcolato, quante anfore sono state calcolate?
Il peso o il numero?
No, il numero. Non so come abbiano fatto a calcolarle, ma insomma un qualche criterio c'è stato, poi naturalmente moltiplicando la statistica di un settore. Insomma, comunque si calcola che siano stati depositati nel testaccio circa 53 milioni di anfore, naturalmente rottamate. Allora, da dove venivano queste anfore? Questo è interessante. È interessante, le anfore naturalmente con il loro contenuto, cioè con l'olio.
Ma anche il vino arrivava?
Certo, ma il vino fa parte di un altro settore. Con il testaccio non c'entra niente, mi dispiace per gli amanti del vino, lì era tutto olio. Ed era appunto una discarica regolamentata, organizzata, perché le anfore che contenevano il vino potevano essere riutilizzate, bastava lavarle bene, invece quelle dell'olio no, e quindi quelle dell'olio sono andate a finire in questo deposito, quelle del vino sono andate disperse in tutte le parti. E dicevamo dunque che venivano queste
l'origine
anfore,
delle anfore, eravamo rimasti all'origine delle anfore,
alla provenienza. Queste anfore venivano in piccola parte dall'Africa, diciamo dalla regione corrispondente all'attuale Tunisia, e invece nella stragrande maggioranza venivano dalla Spagna, dall'Andalusia, la Spagna betica, come dicevano i romani. Quindi si tratta di olio in gran parte spagnolo e piccola parte, come dicevo, tunisino. Ma la cosa interessante è che le anfore venivano naturalmente piene di olio, ma le anfore stesse erano fabbricate sul posto, sul posto di partenza naturalmente, e quindi erano fabbricate con l'argilla della valle del Guadalquivir in Andalusia. Sicché insomma si arriva alla constatazione che il Monte dei Cocci può essere definibile come un monte di terra spagnola, no? Con qualche venatura africana, con qualche venatura tunisina. È un fatto singolare anche questo, che l'ottavo colle di Roma sia un colle spagnolo, un colle fatto di terra spagnola.
Lì che poi partiva la multietnicità di Roma, forse.
Vabbè, questo è chiaro, che la Spagna oggi ci fa un certo effetto, allora era una delle regioni più profondamente, intensamente e precocemente romanizzate, dopo secoli di guerre, ma insomma qui parliamo ormai dell'età imperiale. È una signora discarica, no, questa, e possiamo anche dire, se ne abbiamo il tempo, anche potremmo dire qualcosa sul suo funzionamento, perché è interessante anche questo, ma poi bisognerebbe dire, non lo so, forse avremo il tempo di farlo una prossima volta. Il testaccio vale la pena di soffermarcisi, perché è veramente una singolarità, una eccezione di particolare importanza. Il testaccio, in quanto Monte dei Cocci, e quindi sempre riferito all'antichità, è un archivio, un vero e proprio archivio, perché ci fornisce una quantità di dati che uno non penserebbe, anzi se uno non lo sa naturalmente non se li può immaginare, perché su queste anfore, a parte la loro forma naturalmente, che variava col tempo e che quindi ci può dare una idea di quello che era lo sviluppo di questa importazione d'olio a Roma attraverso il tempo. Ma a parte questo, sulle anfore c'erano delle scritte, scritte dipinte, gli antichi li chiamavano titoli picti, che ci danno, come dicevo, una quantità di notizie, di dati che hanno a che fare con la storia economica di Roma e dell'impero. Che c'era scritto su queste anfore? Beh, come su una etichetta c'era scritto il nome dell'olio, il luogo d'origine, il nome del produttore e del trasportatore.
Quello che oggi è per legge.
È proprio la stessa cosa. C'era la tara e il pesonetto. C'era l'autenticazione data dai funzionari di controllo, sia quando partivano sia quando arrivavano a Roma. C'era la data delle operazioni, del momento del trasporto, fatta naturalmente indicata come al solito con i nomi dei due consoli. Insomma, vogliamo parlare di una bolletta d'accompagno? È la stessa cosa, tale quale. Beh, però tutto questo, a parte la curiosità, diciamo così, ma mettendo insieme tutta questa documentazione, mettendola insieme ordinatamente, tutto questo ci consente di conoscere anche nel suo sviluppo, proprio attraverso il tempo, il settore, diciamo così, della importazione dell'olio, il suo intensificarsi, diradarsi a seconda dei momenti, in genere insomma il suo svolgimento, e quindi un apporto decisivo alla conoscenza della storia economica più in generale di questi due secoli e mezzo dell'età imperiale. Ecco dunque che anche da questo punto di vista possiamo chiamarlo un monumento nel senso di documento, o meglio ancora di complesso, no, di insieme di documenti, come un vero e proprio archivio.
Romolo, scusami, volevo fare una pausa musicale perché, parlando di testaccio, non possiamo dimenticare la grande Gabriella Ferri, che è stata un simbolo di questo quartiere e che abitava proprio in piazza Santa Maria Liberatrice. La ricordiamo con questa canzone.
Sotto un manto di stelle, Roma bella m'appare, solitario il mio cuore, disilluso d'amore, vuol nell'ombra cantare una muta fontana e un balcone. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina. Al balcone non c'è più. Lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore. Vedo un'ombra lontana e una stella lassù. Oh, chitarra romana, accompagnami tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, sana e bella fornarina, al balcone non c'è più.
Romolo, sì. Cos'è oggi Testaccio? Cosa vediamo dal punto di vista storico e archeologico?
Dal punto di vista storico e archeologico, a parte il monte, la collina, non è che si veda molto, diciamo pure che da vedere c'è poco, forse si vede di più da qualche angolo in basso, ogni tanto sul
angolo
fianco.
In basso esattamente dove?
Beh, per esempio davanti al mattatoio, sul lato che guarda il mattatoio, ci sono dei punti qua e là scoperti, diciamo, delle pendici, dove si vede questo accumulo di cocci, un accumulo ordinato, ci sarebbe da dire anche qui come avveniva il deposito di questi. Le anfore arrivavano sane, arrivavano intere ed erano portate fino lì, dal porto, dai magazzini, quattro per volta da bestie da somma, asini, muri. Pesavano 120 kg, queste quattro anfore. Arrivate sul posto venivano rottamate e con i cocci dunque ci si facevano dei terrazzamenti contenuti verso l'esterno da una fila di anfore capovolte che faceva da muretto, diciamo, no? da baluardo. Poi all'indietro veniva riempito tutto questo terrazzamento, quando era colmo, quando era raso fino su alla sommità, veniva gettata sopra della calce che serviva naturalmente sia a consolidare e a compattare tutto lo scarico, ma serviva anche per questioni igieniche, naturalmente eliminava gli inconvenienti causati dalla fermentazione e dalla decomposizione dei residui oleosi. Naturalmente più si saliva più c'era bisogno poi di predisporre delle rampe sulle quali si arrampicavano uomini e animali. Oggi noi possiamo arrivarci, diciamo che tutto sommato c'è il gusto, ecco, di salire fino su sulla cima di questo singolare monte o colle, come lo vogliamo chiamare, vedere da lì il panorama. Non c'è naturalmente da fare una visita vera e propria, anche se gli scavi che sono in corso potrebbero poi portare un domani a una certa sistemazione di qualche lato, di qualche angolo, proprio per far apprezzare, magari in sezione, no? Far apprezzare questa il sistema col quale viveva, diciamo così, questa discarica.
Romolo, hai citato il mattatoio. Volevo ricordare che la piazza dove si trova l'ex, quello che oggi è l'ex mattatoio, perché è stato spostato nel 76 a Tor Sapienza, questa piazza, che si chiama Piazza del Foro Boario, è ben due volte Piazza Navona, quindi veramente una piazza enorme.
E purtroppo non è molto ben sistemata, resta ancora parecchio da fare comunque.
No, volevo ricordare un altro veramente monumento della storia romana, cioè quella trattoria che era di fronte, oggi sì c'è un ristorante, ma allora era una trattoria che seppe sfruttare questa sua posizione, cioè la posizione davanti al mattatoio, per lanciare un piatto tradizionale romano, la coda alla vaccinara. Ed era un locale, era della sora Ferminia, figlia di Lorenzo e Clorinda, che erano stati i fondatori di questa trattoria. Quindi lì nacque la coda alla vaccinara, la lingua, cucinare tutte parti, diciamo, dell'animale che normalmente non venivano cucinate.
No, dicevo, si poteva anche chiudere questo discorso sul testaccio nell'antichità, ricordando come dal 1989, quindi da una ventina d'anni ormai, sono in corso delle regolari campagne di scavo e che sono condotte da archeologi spagnoli, e mi pare anche giusto, visto che il prodotto, no, che si ricerca, che si scava, veniva dalla Spagna, archeologi spagnoli, naturalmente in collaborazione con la nostra sovrintendenza e diciamo pure con ottimi risultati. E si tratta, anche questa è una singolarità del testaccio, che come abbiamo visto ne ha tante, si tratta di uno scavo singolare, perché qui ogni metro cubo di materiale che si ritrova è un metro cubo di materiale omogeneo, compatto, non c'è terra, non ci sono cose da eliminare, è tutto tutto è il reperto archeologico, e quindi anche qui, dicevo, uno scavo tutto particolare. Bene, io penso che a questo punto abbiamo detto abbastanza.
E, sì, insomma, siamo in conclusione e ci hai dato davvero un bel quadro di questo.
Il testaccio antico ce lo siamo...
L'hai ben illustrato, magari c'è qualche ascoltatore che ora è curioso di andare a vedere questo monte dei Cocci. Noi ti ringraziamo ovviamente per essere stato con noi, e prima di salutare gli ascoltatori io ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Inoltre verrà replicata questa sera alle ore 18:30. Romolo, allora alla prossima volta.
Allora, a risentirci.
A presto. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.